Vorrei leggere da Prima Tessalonicesi, dal capitolo 2. Prima Tessalonicesi, capitolo 2. Sapete, fratelli, che la nostra venuta fra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né fatta con inganno. Ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia. Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avremmo potuto far valere la nostra autorità. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Perché, fratelli, vi ricordate la nostra fatica e la nostra pena? Infatti, è lavorando notte e giorno, per non essere di peso a nessuno di voi, che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarvi in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste come parola, non l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, hanno cacciato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo di persona, ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi, davanti al nostro Signore Gesù, quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Fino a qui, questa preziosa e santa parola di Dio, che Dio benedica la sua parola questa sera. Vogliamo ringraziare Dio che possiamo leggere tali parole e che ci sentiamo uniti ai credenti in tutti i tempi. Vogliamo alzarci e pregare. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del cuore per questa sera. Ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo che hai parlato anche a noi attraverso la tua preziosa e santa parola. Signore, tu hai mandato i tuoi servi in ogni tempo. Hai mandato i tuoi apostoli, hai mandato i tuoi eletti, i tuoi profeti. Furono perseguitati, fu fatto loro questo e quello, ma essi non fecero caso a tutto questo, ma guardavano a te e confidarono in te. O Signore, così anche noi non guarderemo a nessun uomo, ma ci vogliamo affidare a te, o Signore, perché tu sei il nostro conforto e la nostra pace. Sei diventato tutto per noi, o Dio, ed è per questo che ti preghiamo e ti chiediamo con fervore che tu possa continuare a parlarci questa sera, ammonirci e portarci, Signore, dove erano anche loro nella stessa fede. Hanno dovuto sopportare molte cose, soffrire molte cose per amore della parola. Signore, se deve essere così, allora anche noi sopporteremo qualsiasi cosa possa accadere. Aiutaci, oh Signore, e dacci la tua grazia e la tua forza. Vediamo, Signore, che hai sofferto molto e hai sopportato molto, ma possiamo imparare da tutto questo. Abbi pietà di noi, Signore, benedicici, togli tutto ciò che disturba dal nostro mezzo. Signore, fa che la tua parola sia data al tuo servo, il nostro fratello, anche questa sera, affinché possa dire ciò che vuoi che dica, Signore. Noi non sappiamo cosa dire, Signore, ma tu, Signore, sai cosa ci devi dare, di cui abbiamo bisogno. Tu sei il nostro Dio, tu sei il Dio fedele, Signore. Vogliamo portarti la lode e l'adorazione nel nome di Gesù. Amen. Lode e ringraziamento al Signore per la grazia che possiamo essere di nuovo qui per adorare e ascoltare la sua preziosa parola. Mentre leggevo e ascoltavo la frase, più volte abbiamo voluto venire da voi, ma Satana ce l'ha impedito. Allora mi è venuta la domanda, si potrebbe dire, uomo di Dio, tu grande apostolo, chiamato dal Signore, confermato soprannaturalmente, e poi il diavolo ti ha impedito di visitare le persone. Se qualcuno lo dicesse oggi qui, tutti gli eroi della fede cosa penserebbero? Manca di fiducia in Dio, sarebbe meglio se non l'avesse detto o scritto. Ma la cosa grande di Dio e in tutti i suoi servitori è la loro assoluta veridicità. È questo che si mette in evidenza. Come ho spesso detto, Dio ha sempre lo stesso volto, è sempre veritiero, e così è con i suoi servitori. Qui Paolo ammette e dice, io Paolo volevo, voglio leggerlo, versetto scritto 18, perciò più volte abbiamo voluto, almeno io Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Tutti che, quelli che sono sempre vincitori e già sono all'altra riva come vincitori potrebbero dire: uomo di Dio, dove è stata qui la tua fede? Perché la vittoria di Dio non è stata manifestata? Cari, questa domanda perché non dobbiamo mai porla. Allora potremmo iniziare con questo: perché Dio ha permesso che Caino uccidesse Abele, il cui sacrificio era stato gradito a Dio? Si potrebbe ripercorrere tutta la Bibbia e avere un perché dopo l'altro, fino alla decapitazione di Giovanni Battista, il più grande uomo di Dio mai nato da una donna fino a quel momento. Ma queste sono le vie di Dio nelle quali gli increduli si smarriscono e sono messi in imbarazzo, e anche i credenti vengono con questo purificati, provati, messi alla prova. E sapete, nel nostro tempo il più grande uomo di Dio di tutti i tempi ci sono. Oso dire che sebbene io sia abbastanza informato su tutti i profeti, oso dire che nessuno di loro è stato usato in modo così completo e potente come il fratello Branham. Dio ha permesso che 5 giorni dopo un incidente d'auto, e che non era colpa sua, che hanno causato gli altri, che passasse del tempo all'eternità. E anche lì si può chiedere: uomo di Dio, Dio ha rivelato a migliaia di persone ciò che è accaduto, ciò che accadrà, ha dato avvertimenti, ha dato istruzioni, tutto era chiaro. Per molte persone è successo questo, e così si potrebbe continuare con queste domande. No, abbiamo una sola richiesta e nessuna domanda in questo senso: che Dio possa andare avanti in noi, attraverso di noi, e che la sua volontà sia accada. Come il percorso nei dettagli, quali fasi dobbiamo attraversare, cosa appartiene a tutto questo, dipende da Dio. Chi legge Ebrei 11 sa in ogni modo che tutti gli uomini di Dio hanno dovuto attraversare percorsi difficili, e sembra davvero che tutto il mondo rimane risparmiato. Solo i servi di Dio e il popolo di Dio hanno avuto sempre tempi difficili sulla terra, e questo perché Satana è il Dio di questo mondo. E mi diventa sempre più grande la rivelazione di ciò che è accaduto nel giardino dell'Eden e delle tracce di Lucifero che è caduto, che sta diventando. Questo mi diventa sempre più grande. Sappiamo che Dio aveva dato ad Adamo il dominio su tutto ciò che era sulla terra, ma adesso viene il serpente, ha preso Eva sotto il suo dominio, e la cosa è andata avanti così che alla fine Adamo ha perso questo dominio, questa posizione di figlio di Dio. È stato abbandonato alla morte, e colui che lo ha ingannato ha preso il dominio, e questo è il nemico. Perciò il Signore ha dovuto versare il suo sangue su questa terra per comprare sia l'umanità che la terra da cui l'uomo è stato tratto, per comprarla di diritto, per comprarla di diritto. E il giorno arriva in cui si comperà ciò che è scritto nell'Apocalisse, nell'undicesimo capitolo, dal versetto 15. Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà. Lui, il proprietario originario, ha potuto far valere il suo diritto solo acquistando questo, tutto questo legalmente. Su questo scriverò su un libro su questo. Sono tutti pensieri preziosi. Gli increduli non capiranno mai che Dio ha permesso che tutte queste cose accadessero solo perché voleva rivelare, manifestare i suoi attributi. Lui era Salvatore. Se nulla era, andava perduto, come voleva rivelarsi come Salvatore? Se guaritore, lui è guaritore. Se nessuno è ammalato, come può rivelarsi come guaritore? Tutti questi attributi erano in Dio, essere padre. E dove sono i figli, dove sono le figlie? Tutto doveva andare come è andato a motivo del grande piano di salvezza di Dio. E anche se le cose andarono male nel giardino dell'Eden, andarono comunque bene agli occhi di Dio. Non possiamo afferrarlo con la nostra mente. Ma una cosa potete credermi: Dio è Dio. Non avrebbe mai permesso e autorizzato nulla se non fosse stato nella sua volontà e se non fosse servito a glorificare il suo nome alla fine. Così possiamo riposare in Dio e sapere che tutto andrà bene. Ma vediamo che altri passano per le stesse prove. Hanno dovuto attraversare lotte e nella loro vita hanno avuto alti e bassi, affinché noi non saremo delusi da questo o svergognati, ma sapessimo che Dio è lo stesso e cammina con noi. A volte mi sento un po' impotente di fronte alle situazioni, a certe situazioni sono profondamente rattristato, e sarebbe meglio per me, per noi tutti, se noi in tutti i tempi potremmo rallegrarci e lodare, come abbiamo cantato nell'ultimo canto: oh sole che risplende, sole che risplende allegramente nel tuo cuore. Ed è vero, è sempre vero. Non importa come ci sentiamo, il sole di Dio splende comunque, che siamo malati o no, che siamo in piedi o siamo sdraiati. La domanda è: se noi in tutte le nostre prove rimaniamo fermi e diventiamo forti nella fede e ringraziamo in ogni caso il Signore. Quando si parla di guarigione divina, gli oppositori prendono sempre il passo della malattia di Paolo e sanno che egli consigliò a Timoteo di prendere un po' di vino e non solo acqua, proprio per fare un po' di bene al suo stomaco. Sanno anche che lasciò Trofimo malato, e poi possono venire e dire: Paolo, eri un così grande uomo di Dio, i tuoi panni bastavano i tuoi panni sudati per essere messi sui malati e erano guariti e i posseduti erano liberati. Hai è quello che hai tu nella tua carne, qualunque esso sia stato, io lo so, ma perché devo sempre dirlo ad altri? Ma qualunque cosa sia, le prove erano lì e la fede del popolo, delle persone, doveva dimostrarsi valida se sarebbe rimasta salda o no, o se avrebbe creduto solo se fosse tutto andato bene. Quando tutto va bene, chi non può credere? Che alzi la mano. Se tutto va sempre bene, allora possiamo cantare, siamo sempre vincitori, questo lo può fare chiunque. Non abbiamo bisogno di fare una faccia più pia di quello che abbiamo, perché tutto va bene, noi ci sentiamo bene. Ma cosa succede quando qualcuno viene gettato nella fornace ardente, finisce nella fossa dei leoni, si ritrova in prigione e molte altre cose? Le prove che vengono, penso particolarmente al nostro amato fratello, quanti anni sono passati senza prove particolari e adesso il mio amato fratello, ora le prove sono arrivate, a un certo punto della vita prima o poi arrivano e quando si è impotenti di fronte a tale situazione. Ma chi crede, crede, crede anche nella prova più difficile e non getta via la sua fiducia. In questa parola, nelle prove più potenti, Paolo ha detto molte cose che sono semplicemente un balsamo per le nostre anime. Scrive qui che ha dovuto sopportare maltrattamenti e tuttavia ha trovato il coraggio gioioso in Dio di annunziare il Vangelo di Dio ai Tessalonicesi in mezzo a lotte difficili. E poi arriva ciò che è così prezioso per tutti noi, perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Qualsiasi predicatore può dire questo oggi, tutti possiamo leggerlo, ma la domanda è dove è che si compie e dove è vero ciò che è stato detto qui. Quante finzioni, quante intenzioni disoneste, quanti pensieri che sono in secondo piano in questi tempi. Come ho detto, tutti lo possono leggere, che bello che è scritto qui. Non solo che è scritto qui, ma che anche possiamo presentarci davanti a Dio e sussistere con questo che è scritto. Questo è ciò che conta, non che qui ci facciamo un bel cartello e ce lo presentiamo davanti, ma che quello che noi leggiamo si adempie e si applica a chiunque predica la parola di Dio. Spero di non dire questo in modo presuntuoso, spero che è vero e che così che la parola di Dio qui non viene proclamata in modo con intenzioni disoneste, né tantomeno con pensieri per proprio vantaggio, no. Allora vorrei davvero lasciare ad altri la predicazione del Vangelo, ma credetemi, solo persone che sono state chiamate dal Signore stesso e che si sono resi conto della responsabilità che hanno davanti al Signore Con questo non escludo nessun fratello che Dio ha benedetto e con il quale predichiamo insieme la parola di Dio, ma appartiene più a questo che solo un dono di poter parlare, non solo dell'entusiasmo, non basta avere un programma, c'è bisogno del timore di Dio, un timore che possa veramente sussistere davanti a Dio e che si tolgano tutte le intenzioni disoneste, tutto quello che si fa per propri interessi e che ci permetta di proclamare la parola di Dio perché siamo stati chiamati per questo e portare il messaggio glorioso per liberare. Allora arriva il momento, parliamo in modo da piacere non agli uomini ma a Dio che prova i nostri cuori. Quante volte le persone dicono quello che vogliono sentirsi dire per portarle dalla propria parte, per attirarli a sé. Non siamo qui per attirare le persone dalla nostra parte o verso di noi. Tutti vogliamo essere attirati da Dio e possiamo farlo se Dio ci attira attraverso la sua parola. Oppure siamo persone che vanno con persone lusinghevole per attirare le persone. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete. Se tutti questi adulatori stessero lontani da tutte le case, molte anime sarebbero sobrie e arriverebbero alla realizzazione della verità. Quante parole lusinghiere vengono dette ovunque e ci si sente così bene. Lo so, l'adulazione c'è quando qualcosa ha un buon sapore, non è vero? E quindi ha sempre un buon sapore, piace sempre alle persone. Si vede anche quello che succede. Né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone. Ecco che adesso viene. Non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri. E questo concorda con le parole del nostro Signore che probabilmente abbiamo letto di recente del Vangelo di Giovanni, dove il nostro Signore stesso ha detto: io non prendo gloria dagli uomini. Cosa dice Paolo in Galati? Se cercasse ancora di piacere agli uomini non sarei servo di Cristo. Galati 1, versetto 10. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio, oppure cerco di piacere agli uomini. Se cercasse ancora di piacere agli uomini non sarei servo di Cristo. Sono parole molto serie, riguardano i predicatori e non coloro che ascoltano la parola di Dio. Ma pregate che il Signore mandi sulla sua messe veri operai che non facciano questo o quello per se stessi, ma che servano veramente il Signore e gli siano devoti e sottomessi a Lui. Cosa mi sono accorto ancora dal versetto 13? Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Da quando siete diventati credenti, si mostra efficace. Questo deve essere, appartiene a questo. La parola di Dio si deve mostrare efficace e dobbiamo riconoscere la volontà di Dio nuovamente. In generale, conosciamo la volontà di Dio riguardo al suo piano di salvezza. Io penso che lì non siamo stati lasciati nel buio. Il piano di salvezza del nostro Dio ci è diventato chiaro. Anzi, si può dire che ci è stato rivelato attraverso lo Spirito Santo. Ma spesso sono le decisioni personali che dobbiamo prendere e le prove che dobbiamo affrontare e riconoscere sempre la volontà di Dio e fare le cose giuste non è tanto facile, ma se il nostro cuore e le nostre parole sono nonostante concordi, allora siamo in grado di dire, e questo può sussistere davanti a Dio: Signore, voglio che si compia la tua volontà nella mia vita. Se questo può essere il caso, che non siano solo parole, ma che lo pensiamo davvero. Signore, voglio che si compia la tua volontà nella mia vita. Una volta l'ho detto a un giovanotto: senti, comunque non so cosa tu vuoi nel cielo. Se non servi qui Dio, come vuoi presentarti davanti a Lui? Saresti felice di comparire davanti al Signore senza averlo servito, senza essere stato a sua disposizione? O dovresti abbassare la faccia a terra e sentirti infelice e a disagio lì, perché non hai incontrato il Signore, non puoi guardarlo negli occhi? Se viviamo per Cristo, siamo pronti a morire per Lui, con Lui. Quando lo serviamo, allora vogliamo vedere il suo volto, come è scritto nel profeta Malachia. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Sì, se una persona non serve Dio qui, cosa dovrebbe fare lassù? Che cosa vuole lassù? Mi sentirei a mio agio alla presenza del Signore se qui non abbiamo avuto tempo per Lui, se abbiamo vissuto la nostra vita senza servirlo? Cosa vogliamo lì? Bisogna dirlo alle persone molto molto chiare. Se non vogliono essere lì, non ci saranno, nonostante il cielo sarà pieno. Ci saranno abbastanza persone che hanno realmente servito il Signore. Quindi non sperare solo di entrare, magari come ultimo, ma dobbiamo amare il Signore, servirlo e essere a sua disposizione ad ogni costo. Come è con noi tutti? Conoscete la parola del profeta Malachia, dove Dio farà una differenza non solo con chi era pio o fingeva di esserlo, ma anche con chi lo serviva e con chi non lo serviva. Deve essere scritto in Malachi 3. Questo deve essere da qualche parte nel versetto 13. Versetto 16. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Essi saranno nel giorno che io preparo la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Questo è quello che collega. Cosa significa servire? Oggi non conosciamo più questa parola, ma i servi servivano. Un proprietario di un terreno poteva avere questi servi e questi lo servivano. E qual era il loro compito? Il bel tempo? No, il bel tempo veniva dall'alto. Il loro compito era quello di servire fedelmente il padrone che li aveva assunti e che dovevano lavorare per lui. Erano a sua disposizione, i loro occhi sempre guardavano quale ordine dovevano eseguire. Noi, qui ci sono alcuni pensieri di grande valore che appartengono a questo. Il primo: il Signore ha scritto un libro per ricordo per coloro che temono il Signore e hanno onore per il suo nome. Molti non sanno nemmeno come si chiama, in quale nome si è rivelato, e tantomeno hanno rispetto per lui. Ci sono persone, questo è scritto nei libri della storia della Chiesa, che i testimoni di Geova affermano di essere la giusta direzione perché sono gli unici a portare il nome di Dio, per così dire. Non lo portano affatto. In primo luogo è sempre stato il nome Yahweh, e da partire del XVI secolo è stato utilizzato il nome Geova. Ma il nome in cui Dio si è rivelato per la nostra salvezza è il nome di Gesù, e questo nome lo portiamo con noi. E il nostro Salvatore dice: io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi avete ricevuto. In che nome è venuto? È molto semplice, ma quando si arriva al dunque diventa molto stretto, e la via diventa stretta e la porta è angusta, come sappiamo da Matteo 7. Quindi essi saranno nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. In quel giorno, quando io lo compirò, e quel giorno lo aspettiamo noi tutti, il giorno dove il Signore porterà a termine la sua causa e la completerà. In quel giorno avranno timore, rispetto per il suo nome. Essi saranno miei, così dice il Signore. Essi saranno nel giorno che io preparo la mia proprietà particolare. Non solo proprietà, molti saranno sua proprietà nella seconda risurrezione e poi entreranno nella vita eterna. No, essi saranno la mia proprietà particolare. Essi avranno parte alla prima risurrezione, essi avranno parte al rapimento, essi devono essere trasformati all'immagine di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, essi devono partecipare alla cena delle nozze. Ecco di cosa si tratta. Essi saranno nel giorno che io preparo la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Credetemi, non abbiamo ancora cominciato a seguire davvero il Signore, perché non siamo pienamente a sua disposizione, perché non lo serviamo come dovremmo. E sapete, l'ho detto già, ognuno deve fare le proprie esperienze. Ma un figlio che non serve e non obbedisce al padre è un'offesa come nessun'altra sulla terra. E posso ben capire Dio quando nella lettera agli ebrei dice che giudicherà il suo popolo e che è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Quindi mi posso davvero immaginarmi che in quel giorno Dio tratterà in modo terribile tutti coloro che non l'hanno servito. Non posso immaginarti in un altro modo. Lui dice: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, e così via. Non sarà una cosa semplice. In quel giorno anche sono persone che intendevano che l'avrebbero servito, pensavano di servirlo. Coloro scacciavano demoni, che facevano grandi cose, pensavano di servirlo. E hanno servito se stessi, hanno servito Mammona, ma non Dio e il popolo di Dio. La veridicità di Dio non c'era, quindi Dio risparmierà come un padre risparmia il figlio. Vogliamo diventare figli e figlie di Dio che servono il Signore con tutto il cuore, che hanno rispetto per la sua parola e il suo nome. E crediamo che apparteniamo a questo gruppo di primogeniti a cui è concesso di essere una proprietà particolare per grazia. Non è una cosa da poco, ma una cosa preziosa che Dio dà all'umanità. Voi vedrete di nuovo la differenza tra il giusto e l'empio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Questo oggi non è ancora visibile. Oggi tutti lo servono. Sì, e se andassimo a Roma, allora se fossimo ciechi penseremmo che lì tutto va bene. Chi non serve Dio oggi? Ogni evangelista, ogni predicatore, ogni chiesa, ogni denominazione. Chi non sta servendo Dio oggi? E sapete cosa dice la Bibbia? Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua, la sua religione è vana. Ci sono così tante cose che mancano il bersaglio, le persone non sono nemmeno consapevoli di questo. Un servizio per il Signore, un vero servizio a Dio, comprende molto più di quanto abbiamo fatto finora, e credo che sia l'obiettivo verso cui stiamo andando. Essere completamente a disposizione del Signore per servirlo, per avere rispetto della sua parola e del suo nome. Non solo pensando silenziosamente, bene, quel giorno ci sarò in qualche modo, ma vogliamo servirlo con tutto il cuore, mettendoci a sua disposizione. Tutti quelli che hanno prestato qualche servizio sanno cosa significa. Forse qui non c'è più, ma dovreste chiedere alla vecchia generazione quando hanno servito che cosa era. La fedeltà sarà premiata. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Il giusto è colui che serve Dio, l'empio è colui che non lo serve. E rendetevi conto dove questo va. Subito dopo il versetto 19 è scritto: poiché ecco, il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori. Qui in 2 Tessalonicesi 2, l'uomo del peccato, egli sarà manifestato, lo Spirito lo ha annunciato. E quanti empi ci sono, perché hanno tutte la stessa dottrina. Non c'è modo di separare l'Antico dal Nuovo Testamento. E tutti coloro che hanno fatto questo non hanno più la legge, sono senza legge, senza Dio. Sapete che posso mostrarvi dal Nuovo Testamento che l'Antico era considerato nella sua complessità come legge, la legge. Per questo c'è il noto passo della lettera ai Corinti, secondo cui anche ciò che è scritto nel profeta Isaia è considerato come scritto nella legge. È molto interessante perché molte persone preferirebbero buttare via l'Antico Testamento. Prima Corinti 14, versetto 20 è scritto: fratelli, non siate bambini quanto a ragionare, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare siate uomini compiuti. È scritto nella legge: parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue e per mezzo di labbra straniere, neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. In quale legge è scritto? Nel profeta Isaia, capitolo 28, a partire dal versetto 11. Tutti i saggi li prende nella loro furbizia e gli mostra le loro sciocchezze. Dice: avete abbandonato il fondamento della mia parola, avete costruito sulla sabbia. Dobbiamo renderci conto che la Chiesa del Nuovo Testamento è fondata, edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, dove Gesù Cristo è la pietra angolare, lui stesso. Ma oggi non vogliamo parlare di tutte queste cose, ci preoccupiamo che Dio ci faccia possa compiere la sua volontà in noi, e noi vogliamo fidarci di lui, e nella preghiera vogliamo esprimere il nostro desiderio che vogliamo servirlo. E il bello è che non abbiamo mai ingannato noi stessi o gli altri, né mai lo faremo, ma semplicemente ammettiamo di avere i nostri alti e bassi, ma abbiamo un profondo desiderio di servire Dio, di credere alla sua parola, di onorare il suo nome, di temerlo, amarlo e aver fiducia in lui. E sappiamo che possiamo servirlo e lo serviremo, e che lui ci risparmierà in quel giorno, e che in quel giorno, ancora oggi no, ma in quel giorno si vedrà la differenza di tutti coloro che hanno servito il Signore, che lo hanno servito davvero con tutto il cuore, tutto ciò che questo comporta. E saranno contenti di averlo fatto, anche se hanno dovuto sopportare molte cose sulla terra, ma allora saremo felici di aver servito il Signore. Chi vuole mettersi a disposizione del Signore per servirlo davvero? Sì, servirlo davvero. Qualcuno potrebbe dire: come potrò farlo? Non farti un piano e non pensarci, perché così come noi vogliamo farlo non è giusto. Vogliamo solo dire: Signore, eccomi, prendimi, usami, dove sono e come vuoi, sono a tua disposizione. Sono diventato tua proprietà e voglio servirti con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. Che il Signore ci conceda a tutti noi questo privilegio e questa grazia, che nessuno abbia l'idea: beh, lì i fratelli sono nel servizio e si chiamano e si dice i fratelli servitori, ma con questo non è fatta. I fratelli che servono significa che ci viene mostrato attraverso la parola ciò che Dio ha progettato per tutti noi e che ci ha attirati tutti nel suo programma e ci ha inclusi in esso, e che ognuno di noi può servirlo, lo sottolineo ancora una volta. Chi non serve il Signore, come può venire davanti a Lui con gioia? Sarebbe come se avrei dei figli che vanno per la propria strada, che mi hanno voltato le spalle, come dice l'americano, non danno valore a ciò che dice il vecchio, e poi un giorno dovreste essere felici e allegri e sentirvi a vostro agio. Non così funziona con Dio e così non funziona sulla terra. Che Dio ci renda figli e figli che sappiano come si sente quando non siamo disponibili a Lui e non lo serviamo come può sentire verso di noi. Che dolore! Così il Signore farà di noi delle persone che saranno a sua disposizione, che lo servono, e che in quel giorno Lui li presenterà come la sua proprietà particolare nella gloria, in quel giorno che Egli farà, li prenderà con sé, e voglio essere partecipe a questo quando il Signore porta a compimento questo con quelli che l'hanno servito, che sono state a sua disposizione, che hanno amato Lui e che erano pronti a morire per Lui. Io voglio appartenere a loro per grazia, e noi tutti. Sia lodato il nome del Signore. Amen. Vogliamo alzarci e ringraziare il Signore. Ti ringrazio dal profondo del cuore per la tua preziosa e santa parola. Prima che tu hai fatto dire, poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace, hai sottolineato così dice, con il così dice il Signore, che tu avresti delle persone come proprietà particolare, che hanno rispetto per te, per la tua parola e il tuo nome, persone che sono a tua disposizione, che ti amano con opere e verità e che ti servono. E così questa sera ti chiediamo, Signore, che non siano solo fratelli che servono, fratelli predicatori, ma una chiesa che ti serve, un popolo di Dio che è a tua disposizione e che sono anche a disposizione gli uni per gli altri. Signore, tu stesso hai detto, poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Sei stato chiamato servo e hai preso forma di servo. O Signore fedele, ti ringraziamo per il tuo spirito che ha così meravigliosamente ordinato la tua parola e ispirato ogni cosa. Amato Maestro, prendici e trasformici in persone che ti servono con tutto il cuore, siano a tua disposizione. Ci ricordiamo di tutti coloro che sono nel bisogno. Oh Maestro fedele, ci hai dato autorità di scacciare i demoni, di guarire i malati. Dacci la fede e il coraggio di mettere in pratica tutto questo, perché tu ce lo hai dato e ci hai dato anche questo incarico. Dacci quello di cui abbiamo bisogno per poter operare tutto questo, per metterlo in pratica. Ti ringraziamo, Signore fedele, e ti adoriamo. Nel nome di Gesù. Amen.